Il terzo giorno è passato. Ne avete altri 7 per lavorare. Domani, il quarto giorno, è un giorno molto importante per voi. Comincerete a praticare Vipassana. Che significa che entrerete nel campo di Pagna, saggezza, la visione profonda. Ciò che avete praticato in questi 3 giorni è un lavoro preliminare molto importante per il lavoro di domani. Il vero lavoro comincia domani. In questi 3 giorni vi siete preparati alla pratica specifica della meditazione Vipassana. Non è possibile praticare Vipassana e ottenerne i risultati se Sila non è forte. Non è possibile praticare Vipassana senza Samadhi. Perciò in questi 3 giorni avete osservato i 5 precetti che avete preso il primo giorno. Questo è Sila. Queste sono le fondamenta. Più sono solide le fondamenta, più sarà solida la costruzione. Con queste solide fondamenta avete cominciato a lavorare con Samadhi, praticando Anapana. Sila è necessaria per avere il giusto tipo di Samadhi. 25 secoli fa, in India, c'erano maestri che non davano importanza a Sila. E maestri di questo genere esistono anche oggi. Dicono: non è necessario osservare Sila. Fate quel che volete. Continuate a fare tutto quello che vi sembra piacevole. Riuscirete ugualmente a meditare e ad avere tutte le esperienze piacevoli della meditazione. Lo scopo è di ricavare esperienze piacevoli dalla meditazione. Ma Vipassana non è per questo. L'obiettivo di Vipassana è purificare la mente, purificarla a livello più profondo, alla radice. Per questo non basta un normale Samadhi, ma Samma Samadhi, il giusto tipo di Samadhi. Sila perfetta è necessaria per un corretto Samadhi. E un corretto Samadhi è necessario per sviluppare Pagna. E Pagna è necessaria per raggiungere la meta finale della liberazione totale, della piena liberazione, piena illuminazione. Sila per Samadhi, Samadhi per Pagna, Pagna per Vimutti, la liberazione. Voi avete appena cominciato, ma procedendo vi accorgerete che questi 3, Sila, Samadhi e Pagna, si aiutano a vicenda. È come un treppiede. Se una gamba è debole, non sta in piedi. Devono essere tutte e 3 forti. Sila aiuterà Samadhi e aiuterà Pagna. Samadhi aiuterà Sila e Pagna. Pagna aiuterà Sila e Samadhi. Sono interconnessi e si aiuteranno l'un l'altro. Se uno è perfetto in Sila, è una buona cosa, dà buoni risultati. Ma il solo essere perfetti in Sila non può portare alla meta finale della piena liberazione. Se uno è perfetto in Sila e ha un'esperienza molto profonda di Samadhi, nemmeno questo può condurre alla piena liberazione. È necessaria Pagna. Questa persona che divenne pienamente illuminata,
Siddhartha Gautama,
la sua vita era piena di Sila fin dall'infanzia e poi praticò Samadhi. Abbandonando la vita di laico, andò da diversi maestri. Praticò la più alta forma di Samadhi di quei tempi, i Samadhi degli 8 assorbimenti. Eppure si accorse di non essere ancora pienamente liberato. Notò che nelle profondità della mente ci sono delle impurità dormienti, come dei vulcani addormentati. Finché ci sono, questi vulcani possono eruttare in qualsiasi momento. Ci possono sopraffare e di nuovo saremo colmi di miseria. Occorre estirpare le radici, sradicare le impurità dalle profondità della mente. Fu così che continuò la sua ricerca e riscoprì la tecnica di Vipassana. Questo è Pagna. Solo praticando Vipassana poteva sviluppare Pagna e raggiungere l'illuminazione. Non sarebbe stato possibile in altro modo. Vipassana era andata persa in India. Le parole erano rimaste, ma la saggezza basata sull'esperienza, Pagna, si era smarrita. La riscoprì. Delle 3 parti del nobile ottuplice sentiero, già c'era Sila. e anche c'era Samadhi con le sue 3 suddivisioni. Ora, ecco le 2 parti del sentiero che costituiscono Pagna, che sono
Samma Sankappo, Samma Ditthi.
Samma Sankappo, giusto tipo di pensieri. Quando si viene a un corso come questo, all'inizio si incontrano alla superficie della mente certe negatività che creano grande agitazione. Un qualsiasi episodio produce un impatto sulla mente e allora si comincia a osservare la respirazione. I pensieri diventano predominanti e molto spesso sono pieni di impurità. In alcuni casi rabbia, in altri odio, in altri tristezza, depressione, in certi casi può essere passione. Questi pensieri continuano a sopraffarvi e voi fate del vostro meglio per tornare alla respirazione. I pensieri continuano e voi tornate alla respirazione. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni. E notate che non tutti i pensieri se ne sono andati, ma che lo schema dei pensieri è cambiato. I pensieri non sono più così violenti come prima. Ci sono ancora, ma ora sono pensieri che riguardano prevalentemente il sentiero, il Dhamma. Si inizia a comprendere cos'è il sentiero e come si debba meditare, quale sia il modo giusto e quali le difficoltà. Nella mente sorgono pensieri di questo genere, invece che pensieri ostili. Questo è Samma Sankappo. Ma non è ancora il giusto tipo di Pagna che rese Siddhartha Gautama pienamente illuminato. L'esortazione ad avere buoni pensieri c'era già nell'insegnamento di tutti i maestri indiani anteriori al Buddha, dei suoi contemporanei, o di quelli che sarebbero venuti dopo. Con la base di buoni pensieri si può avere una corretta comprensione delle cose, e questa è Samma Ditthi, retta comprensione, retta visione. Significa vedere le cose come sono, nel modo giusto. È come quando il sole è coperto da nuvole molto spesse, cupe, nere, e non è possibile vedere la luce. Tutto è nell'oscurità. Poi uno strato di nuvole se ne va. Le nuvole ci sono ancora, ma non sono più così spesse e scure. Si sono assottigliate. Si inizia a vedere la luce, anche se le nubi non se ne sono andate tutte. È necessario questo tipo di Samma Sankappo. I pensieri ci sono ancora. Non siete ancora al punto in cui la mente si libera dai pensieri. I pensieri ci sono, ma non disturbano più così tanto da impedirvi di fare il passo seguente, che è Samma Ditthi, corretta comprensione della realtà così com'è. Questa è vera Pagna, vera saggezza. Gradualmente ci si muove verso Pagna che conduce alla liberazione. Ci sono 3 stadi di Pagna. Il primo veniva chiamato nella lingua di quei giorni
Sottamaya Pagna,
il secondo
Centamaya Pagna
e il terzo
Bhavanamaya Pagna.
Sutamaya Pagna. Avete sentito, avete letto qualcosa, la saggezza di un altro. Un saggio, un illuminato, una persona santa pronuncia parole di Dhamma che diventano scritture. Voi ascoltate direttamente questa persona o leggete le scritture e accettate ciò che è stato detto o scritto. Per lo più accettate perché avete grande fiducia e devozione nei confronti di quella persona o avete fede e devozione in quelle scritture. Questo va bene, è utile. Quelli che non hanno mai sentito parlare del Dhamma o letto niente sulla verità rimarranno confusi per tutta la vita. Invece così uno ha almeno sentito parlare del Dhamma, ha ascoltato discorsi su di esso, ha ascoltato cose giuste, corrette. Ma non basta solo sviluppare Sutamaya Pagna, la saggezza di cui si sente parlare o si legge. Non è ancora sufficiente, non può liberarvi. È un'ottima cosa, nel senso che dà ispirazione e guida verso il prossimo passo. E il prossimo passo è Cintamaya Pagna, che significa capire la verità, sviluppare la saggezza a livello intellettuale. L'uomo è un essere razionale e non dovrebbe accettare le cose ciecamente. Deve usare il suo intelletto, il suo ragionamento. Ciò che ho sentito o letto è logico? È pragmatico? Devo accettarlo? Si cerca di capire a livello intellettuale e a livello intellettuale si conclude che sì, è logico, scientifico, accettabile, e lo si accetta. Questo è il secondo passo di Pagna, molto importante e molto utile. Utile nel senso che si è ispirati e guidati verso il terzo passo, che è Bhavana Maya Pagna. Bhava significa accadere, vivere la saggezza attraverso la propria diretta esperienza. Vivere questa saggezza, solo questo vi libererà. I primi due passi vi saranno utili, ma non possono liberarvi. Esistevano già nell'India di quel tempo, ma il Buddha scoprì questa terza parte, l'esperienza diretta della saggezza. C'erano maestri che insegnavano: tenetevi lontani dalla bramosia, tenetevi lontani dall'avversione. Tutti gli oggetti dei sensi sono illusori e ingannevoli. Se continuate ad attaccarvi ad essi, generate miseria per voi stessi. Liberatevi da questo attaccamento, diventate distaccati e uscite dalla miseria. Questi insegnamenti esistevano già. Ma com'è possibile farlo? Se si sviluppa Bhavana Maya Pagna, la saggezza della propria esperienza diretta, si comincia a uscire dalla miseria. Il primo e il secondo passo possono essere di grande aiuto, ma possono essere anche molto dannosi. Per esempio, Sutta Maya Pagna. Un tale è nato in una certa famiglia e viene educato in una certa società, ha fede in una particolare tradizione, nelle sue scritture e credenze. Fin da bambino, la sua mente viene continuamente condizionata ad accettare tutte queste filosofie, queste credenze, questi dogmi, e comincia a pensare che questo è perfettamente giusto. Tutte le altre tradizioni sono inutili e sbagliate. La mia tradizione è la migliore e l'accetto. Non fa un passo in più, è perfettamente soddisfatto. Ho accettato la verità contenuta nelle nostre scritture, di cui hanno parlato i nostri santi, proclamata dal fondatore della nostra religione. È meravigliosa. Questo diventa una barriera, una schiavitù. Questa persona non userà mai l'intelletto, non cercherà mai di ragionare su ciò che le viene insegnato. È lontana dallo sviluppare la propria capacità di sperimentare la realtà. È una pesante schiavitù. Qualcuno può convincersi usando Sutta Maya Pagna. Tuttavia, essendo un essere umano, può voler ragionare sulle cose. Incomincia a chiedersi: ma è vero? È giusto? È accettabile? È pragmatico? Allora gli anziani si preoccupano. Gli anziani della famiglia, della società, di quella particolare comunità, disapprovano. Dicono: tu non credi più, non hai fede nelle scritture, nel fondatore della nostra religione. Se dubiti, sai che succede? Dopo la morte andrai all'inferno. E segue una descrizione dell'inferno, terribile, e quello dice: no, no, non voglio andare in quell'inferno, ci credo, accetto, che sia ragionevole o irragionevole, realistico o no, credo in tutto, non voglio andare all'inferno. Così il pover'uomo accetta, accetta per paura. Gli stessi anziani hanno un altro sistema, gli dicono: guarda, se accetti tutto ciò che è contenuto nelle nostre scritture, ciò che dice la nostra tradizione, la nostra filosofia, se ci credi, sai cosa succede? Dopo la morte andrai in paradiso. E fanno una meravigliosa descrizione del paradiso, meravigliosa. Godrai di tutti i piaceri dei sensi e dei piaceri celesti che non puoi avere in questo mondo. Fantastico, viene l'acquolina in bocca. Se è così meraviglioso, credo a tutto. Se accettando andrò in quel paradiso, sono il primo ad accettare. E così accetti, o per fede cieca, o per paura, o per avidità. Stai soltanto accettando, non usi la tua materia grigia per capire. E se anche qualcuno ha fatto il passo successivo, anche questo può diventare un grosso ostacolo. Spesso succede che uno cominci a ragionare e che trovi spiegazioni molto logiche per le credenze della propria tradizione. Come un buon avvocato trova infiniti modi di convincere se stesso, continua a ragionare e alla fine conclude: sì, è corretto, e questa è l'ultima parola. Il mio intelletto dice che è esatto. Adesso so tutto. L'io si gonfia come un pallone. So tutto, sono una persona saggia. Posso scrivere libri su questa dottrina, su questa credenza. Posso fare conferenze, dibattiti e discussioni per provare che qualsiasi altra credenza è sbagliata. La mia è giusta. Questa pazzia impedirà di fare il prossimo passo. Così questi due possono diventare grandi ostacoli. Ma se cominciate a fare il passo di Bhavanamayapanya, incomincerete a sperimentare voi stessi la realtà. Finché non l'avete sperimentata, la realtà non è realtà per voi, è sempre distorta. Ogni individuo deve sperimentare la verità personalmente per raggiungere la meta finale. Quest'uomo, Siddhartha Gautama, realizzò la verità dentro di sé, sviluppò Bhavanamayapanya e divenne una persona illuminata, una persona liberata. Panya che ha sviluppato dentro di sé poteva liberare una sola persona e quella persona era Siddhartha Gautama, nessun altro. Gli altri possono essere guidati e ispirati dalla sua saggezza, ma per raggiungere la meta finale della totale liberazione, ogni individuo deve sviluppare la propria saggezza, Bhavanamayapanya, la saggezza vissuta, sperimentata. Solo questo può spezzare i ceppi dell'ignoranza, della bramosia, dell'avversione, della negatività. Solo questa terza saggezza può sradicare ogni miseria. Essa sola dà frutti, non la prima, non la seconda. Un esempio. Un tale molto affamato va al ristorante. Si siede e gli mettono davanti il menù. Lo scorre tutto e dice: «Fantastico! Il cibo che hanno preparato oggi è squisito!» E gli viene l'acquolina in bocca. Fine del primo atto. Ora fa l'ordinazione. Deve aspettare un po' prima di essere servito, così si guarda intorno. Osserva quelli che sono già stati serviti e che mangiano. «Oggi il cibo è certamente delizioso! Guarda come se lo gustano!» Ancora acquolina in bocca. Fine del secondo atto. E ora il terzo atto. Gli viene servito il cibo e comincia a gustarlo. Il primo atto era Sutamayapanya. Ha letto il menù, ma non ha assaggiato il cibo. Il secondo è Cintamayapanya. Ha visto dall'espressione del loro viso che agli altri piace una certa cosa e il suo intelletto gli dice: «Guarda che faccia fanno, certo che deve essere delizioso». Lui non l'ha ancora assaggiato. Solo nel terzo atto, quando viene servito, comincia ad assaggiarlo, a mangiarlo e a gustarlo. Questa è Bhavanamayapanya. Nel primo e nel secondo caso, non aveva ancora assaporato la realtà. Un altro esempio. Un tale è malato e va dal medico che lo visita e poi scrive la ricetta su un foglio. Tutto contento torna a casa. Ha molta fiducia nel suo medico. Niente di male, la fiducia nel medico è necessaria. Ma questa fiducia diventa fede cieca, cieca devozione. Mette una statua o un ritratto del medico su un altare e gli offre dolci, frutta, fiori e incenso. Dopodiché fa 108 giri intorno all'altare e si inchina 3 volte. Tira fuori la ricetta e si mette a recitare. Una pillola al mattino, una al pomeriggio, una alla sera. Una pillola al mattino, una al pomeriggio. A cosa serve tutto questo? Follia. Questo è ciò che accade quando la fede diventa fede cieca e la devozione cieca devozione. Seconda parte. Un essere umano, dopo tutto, è un essere razionale e perciò quel tale corre dal medico. «Perché mi ha dato questo pezzo di carta? Cos'è? A che mi serve?» Il medico è una persona intelligente e dice: «Guardi, la sua malattia è questa, e questa è la causa della malattia. Se prende questa medicina, si elimina la causa. Una volta sradicata la causa, se ne va anche la malattia». «Splendido! Adesso capisco! Il mio medico è veramente straordinario, e anche la sua medicina lo è!» «Ma cosa fa ora?» Tornato a casa, si mette a litigare con tutti i vicini. «I vostri medici non servono a niente, il mio sì che è straordinario! Le medicine dei vostri dottori sono inutili, quelle del mio sono eccezionali». Non la smette più. La medicina non la prende, ma litiga con tutti. È così che succede. Ogni persona saggia, santa, illuminata, darà a tutti quelli che sono miserevoli e sofferenti questa ricetta di Dhamma. Praticate sila, samadhi e panya, e vi libererete dalla vostra miseria. Ma nessuno cerca di praticare. Si coinvolgono in diverse sette, credenze, dogmi e riti vari, ma nessuno pratica. Niente benefici. Il terzo stadio di panya, bhavana maya panya, è applicare Dhamma nella vita, con l'esperienza diretta. È solo l'esperienza diretta di ognuno che dà risultati. Ma ecco la difficoltà. Come fare esperienza diretta del fenomeno di mente e materia? Come sperimentare che c'è una costante interazione in atto e che a causa di questa interazione si genera negatività e la si moltiplica fino a sopraffarci? E comprendendo questo, come possiamo impedire alla negatività di sorgere? O se anche sorge, come impedirle di moltiplicarsi e sopraffarci? Tutto questo va sperimentato. Tutto questo accade nelle profondità della mente. Dobbiamo sviluppare la facoltà, la capacità di sperimentarlo. È quello che avete fatto in questi 3 giorni. Se non avete questa capacità, questa facoltà, non potete praticare Vipassana. Ad esempio, senza la facoltà visiva non potete vedere, senza quella uditiva non udite nulla. Allo stesso modo, se non possedete la facoltà mentale che vi porti alle profondità dell'interazione della mente e della materia, non potete raggiungere quelle profondità. Un esempio. 2 amici, 2 ragazzi molto poveri che vivono di elemosina e vanno in giro ad elemosinare il cibo. Uno dei 2 è cieco dalla nascita. Un giorno succede che il ragazzo cieco ha la febbre alta. L'altro dice: «Rimani qui, andrò a cercare da mangiare e poi mangeremo insieme». Va, e proprio quel giorno una donna, molto compassionevole, gli offre un dolce. Nel nostro paese lo chiamiamo kheer, un budino fatto di latte, riso, frutta secca, miele, eccetera. Glielo offre. Il ragazzo ne è felice, ma il cibo è liquido e lui non ha un contenitore. Così non può portarlo all'amico. Al ritorno gli dice in tutta sincerità: «Oggi mi hanno dato del kheer delizioso. Mi spiace, ma non ho potuto portartelo. Non avevo un recipiente». «Va bene, non me l'hai portato. Ma dimmi, cos'è questo kheer? Non sai cos'è il kheer?» «No, non lo so. È una cosa bianca, fatta di latte, bianchissima». «Bianca? E cos'è il bianco? Non sai cos'è il bianco?» «No, non lo so. Bianco non è nero». «E nero cos'è? Non sai cos'è il bianco, non sai cos'è il nero. Ma che razza di persona sei?» «Non so cos'è il bianco, non so cos'è il nero. Sono cieco dalla nascita, come faccio a saperlo?» L'altro ragazzo si guarda in giro e vede un'anatra bianca. L'afferra e la porta all'amico. «Ecco, bianco è come quest'anatra». «Bianco è come quest'anatra?» «È cieco, non può vedere che l'anatra è bianca». Usa le dita e le passa e ripassa sull'anatra. «Ah, ora capisco cos'è il bianco. Bianco è morbido, molto morbido». «Ma che dici? Che c'entra il morbido col bianco?» «L'hai detto tu che il bianco è come quest'anatra e io l'ho toccata. Ho sentito che è morbida e adesso tu mi dici che bianco non è morbido. Come faccio a capire cos'è bianco?» «Sei proprio matto. Ti ho detto che bianco è come quest'anatra e tu non capisci. Fammi sentire di nuovo». E di nuovo esamina l'anatra, passando la mano lungo tutto il corpo, dal becco alla coda. «Adesso capisco, è storto, bianco è storto». Per tutti quelli che parlano di alte filosofie, ma non hanno mai sperimentato nulla, perché non hanno la facoltà per farlo, la verità è sempre storta, resterà storta per tutta la loro vita, storta. Non possono capire. Questa facoltà di sperimentare la verità è molto importante ed è ciò che avete cominciato a fare. Se continuaste a lavorare solo con Sila, senza fare il passo di Samadhi, non potreste acquistare questa facoltà. E anche quando avete cominciato con Samadhi, se aveste lavorato con un oggetto dell'immaginazione, visualizzazione o verbalizzazione, non avreste ottenuto questa facoltà. Ma voi state lavorando con la realtà, la realtà che riguarda la vostra struttura di mente e materia. Avete cominciato a lavorare su quest'area con il respiro, che è verità. La state sperimentando davvero. Il tocco del respiro lo state sperimentando. E ora, al terzo giorno, avete cominciato a sentire sensazioni, le reazioni biochimiche qui, in questa piccola area. Ecco come state andando ai livelli più profondi della vostra mente. Il livello mentale più profondo, che è chiamato mente inconscia, in effetti non è per niente inconscio. È conscio continuamente, giorno e notte, ma conscio delle sensazioni sul corpo. Avete iniziato a sperimentare queste sensazioni nell'area delle narici. Ci sono sensazioni per tutto il corpo. In ogni parte del corpo qualcosa succede. Qualche cambiamento ha luogo, un cambiamento che si manifesta con questa sensazione o con quella sensazione. Ma c'è sempre un cambiamento. E questo può essere sperimentato solo con l'osservazione, come avete fatto durante questi 3 giorni. Questo è stato l'inizio. Domani esplorerete l'intero campo e troverete sensazioni di un qualche tipo dappertutto. Questo è come vi muovete, da un livello superficiale alle profondità della mente, dove sono accumulati complessi del passato profondamente radicati, dove si formano gli schemi di comportamento della mente, il livello più profondo della mente. Lo schema di comportamento di questa mente è di reagire. Ogni volta che sente una sensazione piacevole sul corpo, reagisce con bramosia, con attaccamento. Ogni volta che sperimenta una sensazione fisica spiacevole sul corpo, reagisce con avversione, con odio. Vi state muovendo verso questa consapevolezza. È facile capire a livello intellettuale che un cambiamento ha luogo ovunque. Tutto è così impermanente. Chiunque nasca, muore. Ogni cosa che viene costruita, prima o poi viene distrutta. Ogni cosa è impermanente. Ma questa è una comprensione intellettuale. Può essere sperimentata solo entro la struttura del corpo. La legge di natura è ovunque, dentro, fuori. La legge di natura che vedete fuori di voi può essere compresa e accettata solo a livello intellettuale. Ma la realtà, la legge che sperimentate all'interno della struttura del vostro corpo, deve essere sperimentata. E questa esperienza si chiama Bhavana Mayapagna. Dobbiamo viverla attraverso l'esperienza diretta. Altrimenti, una comprensione intellettuale non serve. C'erano maestri, prima del Buddha, al tempo del Buddha e dopo di lui, che hanno insegnato queste cose, ma soltanto a livello intellettuale. Questo non portava le persone alle stesse profondità di chi, invece, aveva iniziato a sviluppare Bhavana Mayapagna. Per esempio, supponiamo che qualcosa di molto traumatico succeda nella vita. Muore qualcuno di molto vicino e molto caro, e portiamo il suo corpo al luogo della cremazione e lo bruciamo, o al cimitero dove lo seppelliamo. Mentre tutto ciò accade, in noi sorge una grande saggezza. Alla fine, tutto è così impermanente. Chi nasce muore. Nessuno può sfuggire alla morte. Anch'io morirò un giorno. Deporranno il mio corpo in una tomba o lo cremeranno. A che servono allora tutta questa bramosia e questo attaccamento, questo lottare, questo accumulare, questo o quello? Alla fine tutto rimarrà qui e il mio corpo verrà distrutto. Una profonda saggezza. Ma quanto dura? Appena un passo fuori dal cimitero, ecco di nuovo lo stesso io, mio, mio. La pazzia c'è ancora tutta, niente è cambiato. È stata solo una comprensione razionale. Eppure la gente viene ad ascoltare questi discorsi sul Dhamma. Ah, fantastico! Ora capisco perché l'attaccamento è così dannoso e procura tanta miseria. Più mi attacco alle cose, più divento miserevole. Questo io, questo mio, è una grande miseria. Alla fine del discorso si esce dalla sala e improvvisamente: «Ehi, dove sono le mie scarpe? Chi le ha prese? Le ho comprate solo oggi, le mie scarpe nuove. Dove sono andate?» si comincia a piangere, piangere. Mio, mio, mio. Non è cambiato niente. Era tutta una comprensione intellettuale che non serve. Si deve sperimentare. Ed è difficile sperimentare. È facile capire a livello intellettuale. È facile accettare per devozione. Ma è difficile sperimentare la realtà, perché senza la capacità di sperimentarla non lo si può fare. E prevale l'illusione, l'errore. A livello apparente, qualcosa sembra in un certo modo. A livello effettivo, è totalmente diverso. Per esempio, è notte e andate a letto. Dopo aver acceso una lampada o una candela, vi addormentate. Il mattino dopo vi alzate e vedete la luce della lampada, la luce della candela. Avete l'impressione che si tratti della stessa luce, della stessa candela. Ma come la stessa luce e la stessa candela? Ogni momento una fiamma sorge e passa, un'altra prende suo posto e passa. Continuamente, senza intervallo, e si ha l'impressione che sia sempre la stessa fiamma, la stessa luce. Un grosso inganno. Prendiamo questa lampadina. L'ho guardata due volte. Si ha l'impressione che si tratti sempre della stessa luce. Come la stessa luce? Se fosse così, allora perché l'azienda elettrica mi manda la bolletta alla fine del mese? Hai consumato tante unità e costa tanto. Come? Questa è la mia luce, il mio interruttore. L'ho comprato al mercato, è mio. Chi sono questi per chiedermi dei soldi? Ma l'azienda elettrica ha ragione. L'elettricità viene generata, arriva attraverso i fili e viene consumata. Con altrettanta rapidità, altra elettricità prende il suo posto. La vecchia passa e la nuova prende il suo posto, continuamente, e così in fretta, da dare l'impressione di essere sempre la stessa. Un altro esempio. Al mattino avete attraversato un fiume e siete andati sull'altra riva. Lavorate là per tutto il giorno e poi riprendete il battello e tornate su questa riva. Avete l'impressione di aver attraversato lo stesso fiume. Come lo stesso fiume? Anche quando vi tuffate in questo fiume, vi immergete e poi mettete la testa fuori dall'acqua, vi immergete di nuovo e riemergete, un terzo tuffo e tornate a galla. Avete l'impressione di tuffarvi sempre nello stesso fiume. Ma come lo stesso fiume? C'è un fluire continuo. Il fiume in cui vi siete tuffati la prima volta è andato. Non ne rimane una sola goccia, se n'è andato tutto. Il secondo tuffo era in un fiume completamente diverso, e così il terzo. Al mattino avete attraversato il fiume in battello. Alla sera era un fiume tutto nuovo. E tuttavia l'impressione è sempre la stessa, che si tratti dello stesso fiume, della stessa luce. Come venirne fuori? Certe cose rientrano nelle capacità dei nostri organi di senso. Per esempio, con gli occhi possiamo vedere le cose, con alcuni limiti. La fiamma della candela sorge e passa, sorge e passa. Se guardate attentamente, potete rendervene conto. Ma la luce elettrica? Sorge e passa a una velocità tale che è oltre la capacità degli occhi. O il flusso del fiume. Sì, scorre. Il secondo tuffo e il terzo sono in un nuovo fiume. Se ci fate attenzione, ve ne rendete conto. Ma come fare a capire che anche l'individuo che si è tuffato la prima volta non c'è più? Il secondo tuffo viene fatto da una persona completamente nuova, il terzo da un'altra persona ancora. Come capire questo? Non avete la facoltà di sperimentarlo. Ad esempio, uno che non abbia praticato Vipassana rimarrà con l'impressione che il Goenka che ha cominciato a parlare circa mezz'ora fa sia lo stesso Goenka. Lo stesso Goenka. Lo stesso Goenka ieri, lo stesso Goenka un anno fa, o 10 anni fa, o 50, 60 o 70 anni fa. Sempre lo stesso Goenka. Ma come lo stesso Goenka? Ogni attimo, questo Goenka muore, e un altro Goenka nasce. Ogni momento c'è una morte e una nascita. L'intera struttura fisica è composta di particelle subatomiche che sorgono e passano con grande, grandissima rapidità. Questa rapidità crea l'illusione, la confusione, l'equivoco. Non si può comprendere questa realtà, anche se la si accetta a livello intellettuale, perché lo dicono gli scienziati. Gli scienziati oggi dicono che in tutto il mondo fisico non c'è alcuna solidità, solo onde, piccole onde. Bene, un illuminato come il Buddha ha detto la stessa cosa. Nell'intero universo non c'è solidità da nessuna parte, soltanto piccole onde. Mente e materia non sono altro che ondicelle, vibrazioni, vibrazioni. Se accettate questo fatto perché avete fiducia negli scienziati, non vi servirà. Dovete sperimentarlo voi stessi. È ciò che fece l'illuminato per giungere alla meta finale della piena liberazione. Ed è ciò che ciascuno di noi deve fare per capire realmente il mutamento che avviene. In ogni momento tutto cambia, cambia, cambia con grandissima rapidità. Un bambino appena nato, guardatelo, è così bello, così tenero. Lo rivedete dopo 10 anni, gran cambiamento. Dopo 20 anni il cambiamento è ancora più grande. 30, 40, 60, 80 anni, incredibile. È lo stesso bambino? Com'è diventato così? Magari ogni 10 anni, mentre dormiva, un qualche dio onnipotente ha passato la bacchetta magica su di lui e si è svegliato un'altra persona. Niente affatto. Il cambiamento avviene in ogni momento. In ogni momento cambia, 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 decade, decade, cresce, decade, cresce, decade. Questa è la legge di natura. Accettare questa legge di natura a livello intellettuale o a livello devozionale non serve a niente. Così si soddisfa l'intelletto o si appaga la propria religiosità, ma non serve. Quando invece si inizia a sperimentarlo a livello effettivo, c'è una gran differenza. È ciò che avete cominciato a fare. È solo un piccolissimo passo su un lungo sentiero. Occorre esplorare in profondità dentro di noi per capire cos'è questo corpo, questa mente, e qual è l'interazione tra i due a un livello molto profondo. È così che il Buddha giunse alla piena illuminazione. Dividendo, sezionando, disintegrando, dissolvendo, giunse alla verità ultima riguardante la materia, alla verità ultima riguardante la mente, alla verità ultima riguardante i contenuti mentali, alla verità ultima riguardante tutto ciò che sorge nella mente. Poi trascese tutto ciò e sperimentò qualcosa che è oltre la mente e la materia. Che cos'è la materia? Dividendo e sezionando, giunse alla più piccola particella subatomica di cui l'intero corpo è composto, che chiamò Kalapa. Kalapa significa un'unità, un'unità materiale, la più piccola unità che non è possibile dividere ulteriormente. Egli la chiamò Atta Kalapa. Atta significa 8. 8 cose collegate fanno questa unità, e queste 8 non separabili sono sempre insieme. Ci sono 4 elementi di base: terra, acqua, fuoco, aria, e ognuno ha una sua propria caratteristica. Uniti insieme si arriva a 8. Le caratteristiche sono più importanti e possono essere sperimentate. Quando si arriva a quello stadio, diventa più facile capire anche la realtà ultima della mente e di ogni contenuto mentale. E questo gli permise di capire questo fenomeno di mente e materia. Piccole onde che si succedono a grande rapidità. Con questa stessa rapidità, le cose sorgono e passano, sorgono e passano, sorgono e passano. Egli disse: in un batter d'occhio o nello schioccare delle dita, queste minuscole particelle sorgono e passano miliardi e miliardi di volte. Uno scienziato occidentale è arrivato alle stesse conclusioni. Un docente dell'Università di Berkeley stava studiando il funzionamento dell'atomo. Sono 100 anni che gli scienziati occidentali sanno che nel mondo materiale non c'è solidità, ma solo onde, piccolissime onde. Lo scienziato in questione voleva assolutamente sapere quante volte al secondo queste minutissime particelle sorgono e passano. Per scoprire questo, egli inventò uno strumento che chiamò, molto appropriatamente, camera a bolle. Come una bolla, ogni particella sorge e passa, sorge e passa. Con l'aiuto di questa camera a bolle, poté scoprire e annunciare che in un secondo queste minuscole particelle subatomiche sorgono e passano 1 con 22 zeri volte. 1 con 22 zeri. E qui, in Oriente, un altro scienziato dice che nel tempo di un batter d'occhio o di uno schiocco di dita, queste particelle sorgono e passano miliardi e miliardi di volte. Sono arrivati alle stesse conclusioni. E tuttavia, che differenza! Che grande differenza! Alcuni studenti sono venuti da quella parte del mondo, da Berkeley, in California, per seguire dei corsi in India. Conoscevano questo docente, un insegnante molto noto che è morto recentemente. Gli era stato conferito il premio Nobel, e il premio Nobel non viene dato a un qualsiasi tizio Caio Sempronio. Bisogna aver scoperto qualcosa che la gente non conosceva. Insomma, si trattava di un uomo molto famoso. Alcuni di questi studenti, per curiosità, andarono a far visita a questo professore, che era giunto alla stessa conclusione dell'illuminato. Trovarono un uomo pieno di tensioni, un groviglio di sofferenza. Come mai non si era liberato della sua miseria? Non era uscito dalle sue tensioni? Perché gli mancava Bhavana Mayapanya. Era arrivato alle sue conclusioni per mezzo del suo strumento, quella camera a bolle. Aveva grande fiducia in questo apparecchio e la massima fiducia nella propria intelligenza, che gli faceva dire «le cose stanno così». Ma quest'altra persona, che si era liberata di tutta la sua miseria, non aveva usato strumenti o apparati scientifici, ma unicamente la propria diretta esperienza. E questo fa tutta la differenza. Quando vi esaminate in profondità, per capire la realtà dell'interazione di corpo e mente, non lo fate per curiosità o per spirito di ricerca. Lo scopo è di uscire dall'ignoranza, di vedere come, per ignoranza, si continua a generare un'impurità dopo l'altra, una negatività dopo l'altra, e si diviene un groviglio di miseria. Per cambiare questo schema di comportamento, si deve andare in profondità dentro di sé e sperimentare la verità. La prima verità che si sperimenta è quella del cambiamento. Ogni momento avviene un cambiamento. L'intero fenomeno di mente e materia continua a cambiare, cambiare, cambiare. E questo lo si comprende con l'esperienza diretta. Tutto cambia, cambia, cambia. Se continuate a dividere, sezionare, disintegrare, dissolvere, troverete che non c'è nulla nell'intera struttura fisica o mentale di cui possiate dire «questo è il nocciolo duro, questo è permanente». Continuate a esplorare. Vediamo, verifichiamo se c'è un nocciolo. Questo è ciò che fa Bhavana Mayapanya. Aniccia, il cambiamento, ora viene sperimentato. Il cambiamento non viene soltanto compreso con l'intelletto o per devozione. È accettato a livello effettivo. Cambiamento, cambiamento. Inizialmente incontrate una realtà apparente, solida, compatta, questo corpo così consistente, fatto di carne e ossa, eccetera. Tutto ciò che sentite nel corpo è solido, intenso, come pressione, pesantezza, torpore, calore, dolore, tutto così solido e intenso. Così come avete iniziato a osservare ciò che accade nell'area delle narici, allo stesso modo comincerete a osservare ciò che avviene in tutto il corpo. Cercherete di osservare obiettivamente, obiettivamente. Non riuscirete a farlo sempre. Richiede tempo, ma è così che cominciate a lavorare. Ci saranno alcuni momenti in cui osserverete la realtà obiettivamente e noterete che quando osservate obiettivamente, la mente diventa sempre più acuta. Affinandosi, la mente comincia a sperimentare realtà sempre più sottili. Cominciate a perforare e penetrare attraverso l'intensità, attraverso la solidità, e comincerete a sperimentare una realtà più sottile, sempre più sottile, fino a sperimentare che l'intera struttura fisica e mentale non è altro che vibrazioni, vibrazioni che sorgono e passano, bolle che sorgono e passano, ondicelle che sorgono e passano. Un flusso costante, un continuo fluire. È così che sperimentate la verità dell'impermanenza. Non è un gioco intellettuale, o emotivo, o devozionale. È un'esperienza effettiva della verità, quella che sperimentate entro la struttura fisica del corpo. Un flusso costante, un continuo fluire, il mutamento che avviene in ogni momento. Allora la pazzia se ne va. Quale pazzia? La pazzia di attaccarsi a questa struttura fisica, a questa struttura mentale, alla combinazione delle due. A che serve sviluppare bramosia o avversione per qualcosa di così effimero? Con questa pratica si impara ad osservare, con equanimità, Il vecchio schema mentale era di reagire. Questa struttura fisica e mentale genera una qualche sensazione, piacevole o spiacevole, e c'è una reazione di bramosia o avversione. Si perde l'equilibrio mentale e si diventa molto agitati. Questa prima parte della saggezza, aniccia, diventerà sempre più evidente a livello di esperienza. E mano a mano che si sviluppa questo aspetto della saggezza, aniccia, tutto cambia, si fa strada un altro aspetto della saggezza, dukkha, miseria. Quando incominciate a praticare, osservando la realtà di voi stessi, incontrate delle realtà molto solide e intense. Le sensazioni sono molto dolorose, pesantezza, intorpidimento, pressione, tensione, eccetera. Tutto ciò, ovviamente, è miseria, vera miseria. Voi non la volete, volete sbarazzarvene, invece c'è. Ma qui imparate ad osservare. Per quanto dolorosa, per quanto spiacevole possa essere, voi osservate, semplicemente osservate. A volte, il settimo giorno, o l'ottavo, il nono o il decimo giorno, o forse dopo due o tre corsi, gli studenti raggiungono lo stadio in cui tutta la solidità si dissolve e in tutto il corpo c'è un flusso libero di sottilissime vibrazioni. In tutto il corpo c'è un fluire di energia e sembra così piacevole. Splendido! Questa è beatitudine, estasi. È questo che cercavo. Ora ho raggiunto la meta. Si sviluppa un grande attaccamento a questo stato. Ecco, ce l'ho, adesso ci sono. E non ci si rende conto che anche questo è impermanente e cambia. Al mattino avete avuto una meravigliosa esperienza di un flusso di energia in tutto il corpo e al pomeriggio potrebbe essere cambiato. Ritornano dolori, pesantezza, intorpidimento. Allora venite dal maestro o dall'assistente e gli dite: stamattina la mia meditazione è stata meravigliosa, ora invece è un disastro. Diventate miserevoli perché avete sviluppato attaccamento a qualcosa di così impermanente. Appare allora chiaro che non solo le sensazioni spiacevoli sono miseria, ma lo sono anche quelle piacevoli, per via della tendenza a sviluppare attaccamento ad esse. Attaccamento è sinonimo di miseria. Non potete fare a meno di soffrire, perché ciò a cui vi attaccate non è permanente. È impermanente, destinato prima o poi a cambiare. Dukkha, non solo dukkha dei dolori, eccetera, ma anche quella delle sensazioni fisiche piacevoli, diventa sempre più evidente. Entrerà in gioco la terza parte di Paññā, Anatta. Vedrete con chiarezza che non c'è un io, che non c'è un mio. Apparentemente c'è un io, apparentemente questo è mio, ma andando avanti con l'esperienza, non a livello intellettuale, diventerà chiaro. Cos'è io? Esplorate l'intero campo della materia dentro di voi, l'intero campo della mente e la loro combinazione. Non incontrate altro che piccole undicelle, bolle che nascono e passano. Quale di queste bolle è io? Questa se n'è andata. Quale undicella è io? È andata. Sono andato anch'io. Per motivi convenzionali dobbiamo usare le parole io, mio, tu, tuo, ma in effetti non c'è un io, non c'è un mio. Dobbiamo usare queste parole, altrimenti come potremmo dire questa massa di bolle sta parlando con quell'altra massa di bolle? Non va. Dobbiamo usare le parole io, mio, tu, tuo, lui, lei, eccetera. Questa è la verità apparente, ciò che sembra essere. Ma la verità ultima, la verità effettiva, non è che ondicelle, vibrazioni, bolle. Privo di essenza, questo è anatta. Se veramente ci fosse un io o un mio, qualche cosa che è mio, dovrei averne il possesso. Che possesso ne ho? A 40 anni uno si guarda allo specchio e si scoprono dei capelli bianchi. Oh no, sto diventando grigio! E corre a comprare una tintura per capelli e la usa. Ora sono giovane, sono ancora giovane. Si cerca di ingannare gli altri, di ingannare se stessi. Ma come ingannare la natura, la legge, il Dhamma? Si diventa grigi, si invecchia, si muore, si muore continuamente, in ogni istante. Se aveste il controllo, la padronanza sulla vostra struttura fisica, potreste dire: non puoi invecchiare, devi rimanere come voglio io. Niente da fare, non si può fare a meno di invecchiare. Se non ci si rende conto di questo fenomeno in continuo mutamento, si è così felici. Per esempio, a 20 anni un tale festeggia il proprio compleanno con una gran festa. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Il poveretto non capisce di essere di 20 anni più vicino alla tomba. Come può festeggiare? Questo non significa che quando arriva il vostro compleanno dobbiate mettervi a piangere. Sono più vicino alla tomba di un anno. No. Il Dhamma non vi insegna a piangere, ma a capire la realtà. Così vi dite: è un fatto, è già passato tutto questo tempo. Non so quanto me ne rimanga, ma devo farne il miglior uso. Qual è l'uso migliore? Questa è saggezza. Quando vedete chiaramente anatta, quando vedete aniccia, il cambiamento, quando vedete dukkha, vi state stabilendo nella saggezza. Passo dopo passo vi muovete verso la meta finale e vi accorgerete che la vostra saggezza si manifesta quotidianamente nei vostri contatti con gli altri, nel modo in cui affrontate le varie situazioni. Vi rendete conto che questa è la verità apparente e che nel trattare con il mondo dovete rimanere al livello della verità apparente. Non potete dire: questo muro è solo una massa di ondicelle e vibrazioni, anche la mia gamba è solo ondicelle. Se do un calcio al muro, la gamba passerà attraverso. Questo non succede, vi romperete la gamba. Quindi, a livello apparente, questo muro è solido, ma a livello ultimo non è che vibrazione, vibrazione. Anche questo corpo è vibrazione, vibrazione. Non sviluppate attaccamento verso di esso. Se questo comincia ad accadere, voi osservate le cose non solo come una realtà solida. C'è questa realtà solida, apparente, ma voi cominciate a dividerla, a sezionarla, a disintegrarla, e vedrete la verità ultima. Un uomo che non abbia questa corretta saggezza guarda il corpo solido di una donna e: oh, bellissima, bellissima. O una donna guarda il corpo solido di un uomo: oh, bellissimo, bellissimo. Quando vi sviluppate nel Dhamma, cercherete di capire: che cos'è bello? Vediamo, dividiamo, sezioniamo, disintegriamo per capire cosa c'è di bello. Cominciate dalla sommità del capo. Che belli questi capelli, biondi, castani o neri, capelli lucenti, di seta. Ecco che un capello è caduto. Dov'è la bellezza? Viene voglia di buttarlo via. Per esempio, una povera ragazza prepara la colazione e, sfortunata, le cade qualche capello nel piatto. E poi lo offre al marito. Quello lo trova e grida: cos'è questo schifo di capelli nel mio piatto? Ma hai rovinato la colazione. Cosa vorresti dire con questo schifo di capelli? Ieri sera e per tutta la notte hai continuato a dirmi: bei capelli, bellissimi capelli. Ora che sono nel tuo piatto, mangiali. Che hai da urlare? Erano belli solo quando erano integrati. Una volta disintegrati, hanno perso ogni bellezza. Cos'altro si può esaminare? Scendete un po' e arrivate ai denti. Che meraviglia! Bellissimi, una fila di perle. Un dente si rompe, cade. Si è staccata una perla preziosa. La tenete in cassaforte, tra i gioielli? Buttalo via, è un pezzo d'osso. Nel momento in cui si stacca dal resto, è un pezzo d'osso. Quando è integrato è una perla graziosa. Spostandovi ancora, cos'altro trovate? Oh, che belle unghie! Così perfettamente smaltate per intonarsi col colore della pelle o del vestito. Belle, belle! Sempre la stessa storia. La poverina si taglia le unghie e qualche pezzetto cade nel cibo. Il marito vede. Unghie, sporche unghie! Che vuoi dire sporche unghie? Sono bellissime, ben smaltate. E anche il tuo cibo ha un bell'aspetto. Insieme sono doppiamente belli. Mangiali. Allora, cos'è bello? Uno studente viene a dirmi, per piacere non parli di queste cose. Sa cosa diciamo noi occidentali della bellezza? Mi dica cos'è bello. In Occidente diciamo, la bellezza è profonda mezzo millimetro. La pelle, così vellutata e morbida, quella sì che è bella. Ah sì? Prendi un rasoio, tagliane via un pezzetto e vedi se è bella. Ti viene voglia di buttarla, non di tenerla. E sotto la pelle? C'è qualcosa di bello? Se ci fosse, verrebbe fuori da qualche buco. Viene forse fuori qualcosa di bello da qualche buco? La natura è veramente benigna, perché se quello che è fuori fosse dentro e ciò che dentro fosse fuori, cosa succederebbe? Che dovremmo continuamente combattere con i corvi, gli avvoltoi, le aquile, i cani. Una vita orribile. Che cos'è bello? Tutto questo non significa che il Dhamma insegni a odiare gli altri, a dire «sei brutto, sei una massa di bolle». Anch'io sono una massa di bolle. Il Dhamma non insegna l'odio. Andando sempre più in profondità, comprendendo, sviluppando pagna, la mente diventa sempre più pura. E una mente pura è piena di amore, compassione, amore infinito e infinita compassione. Colma di infinita gioia simpatetica e di infinita equanimità, di equilibrio. Non puoi odiare nessuno. Solo amore, benevolenza, compassione. Il sentiero ci porta allo stadio in cui siamo liberi da ogni miseria. Usciamo da tutte le impurità e viviamo una vita veramente libera e illuminata. Una buona vita per noi e per gli altri. Ogni individuo deve lavorare per questo. È bene che siate venuti qui per lavorare. Per i 3 giorni passati vi siete preparati in modo adeguato. Domani entrerete nel campo di pagna, inizierete Vipassana. Ma iniziando Vipassana, appena cominciate a osservare la realtà, non aspettatevi di vedere miliardi di particelle subatomiche che sorgono e passano. Oh no! All'inizio avrete tutti i dolori, le pressioni, la pesantezza e lentamente verranno disintegrati. Disintegrati, sentirete un flusso di energia. Ma non aspettatevi niente. Lasciate che succeda, momento dopo momento. Accettate la realtà di momento in momento e lasciate il resto alla natura, al Dhamma. Voi non dovete far altro che accettare ciò che capita in ogni momento entro la struttura del vostro corpo, liberi da immaginazioni, da visualizzazioni, da verbalizzazioni. La realtà così com'è, riferita al vostro fenomeno di mente e materia. E certamente questa tecnica vi porterà alla meta finale. Fate il miglior uso del tempo, di questo tempo straordinario. Avete dato 10 giorni della vostra vita. Dovete ottenere i migliori risultati da questi 10 giorni e certamente li otterrete. Lavorate diligentemente, ardentemente. Lavorate pazientemente e con costanza, pazientemente e con costanza. E uscirete da tutte le vostre schiavitù, dalle vostre miserie, per godere di vera pace, di vera armonia, di vera felicità, vera felicità.
Bzzz. Bhavat Sav Mangalan Bhavat. Sav